intervista di Teresa Lorito.
Oggi prendiamo un caffè con Vittorio Lingiardi. Vittorio Lingiardi è uno psichiatra, psicoanalista, ordinario di psicologia dinamica alla Sapienza di Roma, autore di moltissimi libri, di moltissimi scritti, ed è di prossima uscita il suo ultimo libro, Arcipelago N, Variazione sul narcisismo. Ciao Vittorio.
Ciao Teresa.
Io vorrei parlare con te partendo da un argomento all'ordine del giorno, e cioè l'approvazione della legge Zan sull'omofobia. Questa è una legge che ha avuto un percorso molto lungo e sembra avercelo ancora, con moltissime polemiche, e che tratta di un argomento che per noi che lavoriamo nell'ambito della salute mentale, ma anche dei cambiamenti culturali, è un tema fondamentale, quello cioè dei comportamenti omofobici. Tu cosa ne pensi?
Ma io credo di essere stato tra i primi in Italia a introdurre nell'ambito della comunità psicoanalitica un tema di riflessione profonda e trasformazione profonda di quello che è stato sempre l'approccio alle tematiche delle omosessualità, e di cui naturalmente l'omofobia è un risvolto fondamentale, proprio perché la difficoltà e il disagio che molte persone provano e hanno provato nel fare i conti con la propria identità e il proprio orientamento sessuale, che ricordo negli anni 80 era diagnosticato come patologia, nasce proprio dalla dover fare invece i conti con un atteggiamento sociale, culturale, spesso personale, di ostilità, di diffidenza nel migliore dei casi, di disprezzo, di stigma nel peggiore dei casi, fino a vere e proprie manifestazioni che si configurano come crimini dettati dall'odio. Ora, da una prospettiva, diciamo al di là delle prospettive appunto politiche e sociali che do per scontate, ma da una prospettiva psicologica e psicodinamica e psicosociale, noi sappiamo bene per il lavoro che facciamo che vivere in un ambiente che non consente un rispetto, una dignità di sé, una crescita armoniosa nelle relazioni, a partire da ciò che ciascuno di noi è un fattore molto invalidante.
Certamente, anche di grande rischio.
E di grande rischio, cioè riporto per esempio alla memoria quel concetto molto importante, molto interessante nella storia della psicologia, che è l'ambiente medio prevedibile, oppure anche un altro concetto importante sviluppato negli ultimi anni del minority stress, cioè dello stress psicologico e di tutte le implicazioni che questo ha nello sviluppo legato all'essere parte di una minoranza stigmatizzata e discriminata. Quindi queste considerazioni mi sembra che siano necessarie e propedeutiche a un'approvazione di una legge di tutela delle identità, la legge Zan, che come sappiamo è stata più volte oggetto di ostruzionismo politico parlamentare, anche recentemente ha visto un rallentamento del suo iter, e io spero che invece vada presto incontro a un'approvazione, perché l'intento, secondo me, di equiparare la discriminazione verso le persone non eterosessuali e anche, ricordo, verso le persone non cisgender, perché la legge Zan, il decreto di legge Zan è contro l'omotransfobia.
Certo.
Quindi equiparare una legge antidiscriminatoria alle discriminazioni appunto già perseguite dalla legge in ambito razziale, etnico e religioso, quindi i delitti contro l'uguaglianza, diciamo così, mi sembra un segno di grande civiltà e una possibilità di vedere un futuro diciamo meno plumbeo,
sì,
per la crescita di tante adolescenti e di tanti adolescenti. Credo che proprio per la crescita e uno sviluppo relazionale e psicologico più armonioso già molto sia stato fatto dalla legge Cirinnà, perché ricordo che diciamo, crescere e anche innamorarsi quando si è ragazze e ragazzi, senza, sapendo di non poter, per esempio, costruire un legame che potrà avere un proprio riconoscimento simbolico e quindi giuridico. Ecco, crescere in quel clima è molto diverso invece di quanto accade oggi, in cui si può crescere, i ragazzi e le ragazze possono crescere in un clima in cui vedono che potranno formare una coppia, un nucleo familiare riconosciuto nel linguaggio della collettività, delle leggi, delle tutele, e credo che a questo, che è stato un passo fondamentale, la legge Cirinnà, aggiungere una legge anche che dà una certezza rispetto, una certezza, dà un'indicazione rispetto alla dignità. Ricordo sempre quello che diceva Stefano Rodotà, che era una persona che si è sempre battuta per accompagnare al termine identità il termine dignità. Le due cose sono inscindibili e credo che questo sia molto importante, a maggior ragione in un'epoca particolare come questa, dove da una parte indubbiamente la civiltà, la cultura, lo sviluppo va in una direzione di maggiore inclusività, di maggior rispetto delle varietà. Io non uso più neanche il termine di diversità.
Anche perché in questo momento noi ci confrontiamo con situazioni, come si dice, fluide, quindi dire diversità è un po' poco, forse.
Sì, perché implica sempre la domanda diverso da chi, diverso da cosa.
Implica un parametro, in qualche modo.
Esatto, un parametro, un canone, una dimensione molto eteronormata. E dicevo, ci muoviamo verso sicuramente una direzione appunto di inclusività e di, diciamo, di possibilità di espressione e di crescita, ciascuno in base a ciò che è o si sente di essere o cerca di capire e costruire ciò che è, ma proprio per questo motivo, questa è una cosa che io su cui insisto sempre, io credo che proprio questa direzione, diciamo così, di apertura produca delle battute d'arresto e degli attacchi da parte delle, e quindi insomma delle recrudescenze in senso invece conservatore, in senso aggressivo, in senso in questo caso omotransfobico, proprio perché sono l'indice del rifiuto e della paura e anche a volte dell'ignoranza e dell'incomprensione rispetto al prendere atto che la società si muove in una direzione diversa. E quindi c'è una specie di motore della storia, un motore dello sviluppo sociale, psicologico, relazionale, che va in una direzione, per carità, con tutte le complessità, le articolazioni e le difficoltà di comprensione che, diciamo, i movimenti trasformativi hanno, ma proprio perché c'è questo movimento forte, io credo che ci siano delle sacche di resistenza e di odio e di ostilità che vanno in qualche modo indicate e segnalate e messe fuori dalla legge.
Assolutamente sì, e mi sembra che stiamo assistendo a queste frange di resistenza. Fra l'altro parlavo con un'amica che mi diceva delle immagini che si vedono sui giornali, sui rotocalchi, di queste figure che non si comprende bene a quale sesso appartengono, che però a mio parere sono molto diverse dalle immagini delle modelle che portavano per imitazione all'anoressia. Così. Cioè, questo invece mi sembra il segno di come sta andando la nostra società.
Ma io credo che diciamo, stiamo affiancando due discorsi che è importante anche in qualche modo differenziare, ma anche poi invece intrecciare. Uno è il discorso, diciamo così, dell'orientamento sessuale e l'altro è il discorso dell'identità di genere e dell'espressione della propria identità di genere. Allora, se io dovessi rispondere a una domanda che dice: ma l'orientamento sessuale, cioè chi ti piace, c'entra qualcosa con l'identità di genere, che è chi ti senti di essere dal punto di vista dell'appartenenza di genere, direi che sono due cose che non necessariamente si intrecciano, cioè una persona omosessuale, maschio o femmina che sia, ha un'identità di genere, diciamo così, congruente con quello che è il sesso assegnato alla nascita. Poi c'è il tema invece che è in grande trasformazione in questa fase storica e sociale della identità di genere che una volta era, diciamo, molto binarizzato, nel senso che c'erano ovviamente i maschi, le femmine, poi c'era le persone che un tempo si chiamavano con un disturbo dell'identità di genere, poi nel DSM oggi vengono chiamate con disforia di genere o altri manuali diagnostici o altri contesti di riflessione, diciamo così, scientifica e clinica. Per esempio il manuale diagnostico psicodinamico le definisce con incongruenza di genere, che sono persone che non riconoscono un'appartenenza psicologica e identitaria con il sesso assegnato alla nascita. E questa era una condizione, appunto, che prevedeva in fondo due situazioni, no? Da una parte si diceva M2F, cioè da maschio a femmina, dall'altra parte F2F, cioè da femmina a maschio, con, diciamo così, tutta la costruzione anche medica del percorso della transizione. Adesso, diciamo, la complessità, l'articolazione delle identità mostra che c'è un, come dicevi anche tu prima, c'è un tema di fluidità, c'è un tema non binario, c'è un tema di vivere e integrare, a volte in modo più riuscito, a volte meno, gli elementi culturali, psicologici e anche performativi delle due grandi divisioni binarie, che poi appunto dicotomiche non sono, del maschile e del femminile. Questo a volte ha delle implicazioni e delle ripercussioni sul piano della costruzione di sé, quindi anche, ripeto, con degli interventi di tipo ormonale, medico, e altre volte invece sono più performativi e sono più fluidi, sono più in attesa che si trasformino in continuità. Ecco. Naturalmente questo ha e non ha a che fare con l'orientamento sessuale, nel senso che chiunque, diciamo, appartenga al mondo non cisgender, cisgender sono gli individui che hanno, diciamo, congruenza, riconoscono congruenza tra il sesso assegnato alla nascita e, diciamo, il senso di appartenenza. Ecco, tutte le dimensioni non strettamente cisgender oggi possono essere a loro volta omosessuali, bisessuali o eterosessuali, quindi l'articolazione del discorso è molto ampia, e questo porta, secondo me, proprio nella sua complessità, a un rifiuto della complessità e a una stigmatizzazione e a un attacco di fenomeni, appunto, di costruzione identitaria, che vengono invece bollati come mostruosità e attaccati, mentre sono percorsi a volte più diciamo riusciti, a volte, diciamo, più dolorosi, più problematici, che richiedono anche naturalmente un dialogo di tipo clinico, ma sono percorsi di costruzione di sé e di...
Sì, di costruzione identitaria. E tra l'altro noi, come fronte professionale, diciamo, abbiamo molto da imparare se si pensa a come si è trattato l'omosessualità, che solo abbastanza recentemente è stata accettata.
Beh, sicuramente, diciamo, la comunità psicoanalitica ha una storia molto complessa con la storia delle persone omosessuali. Dico omosessuali perché mi riferisco sostanzialmente a comportamenti o a, diciamo, identità così definite. Parlare di gay e lesbiche è qualcosa che già appartiene a una fase successiva, che è la fase, diciamo così, dei movimenti di liberazione degli anni 60, degli anni 70, in cui, oltre al riconoscimento, diciamo, del proprio orientamento sessuale, c'era anche la ricerca, la richiesta e l'affermazione di un'identità pubblica, di un'identità sociale, una rivendicazione, diciamo, di una storia che invece è stata sempre una storia di tipo di persecuzione o di clandestinità. Ecco, a questo proposito, in termini di clandestinità, ricordo che c'è tutta una casistica di persone anche, diciamo, sottoposte all'analisi, che in alcuni casi, alle quali in alcuni casi veniva richiesto un vero e proprio percorso, parlo degli anni 50.
Riparativo?
Esatto, riparativo, e in altri casi invece una sorta di don't ask, don't tell, cioè non parliamone, vabbè.
Mettiamolo così da parte.
Ma che non si debba vedere. Tra l'altro ci sono storie molto interessanti di psicoanalisti e psicoanaliste omosessuali che negli anni 60, negli anni 70 hanno fatto il training, sono anche entrate nelle società psicoanalitiche, nell'IPA, ma non potevano, diciamo così,
dichiarare quelli che erano.
Esatto, fare il famoso coming out. Ci sono appunto delle storie molto interessanti, le racconta Richard Isay, le racconta Ralph Rothon, del percorso anche, diciamo, clinico-teorico che l'omosessualità ha fatto da, nell'ambito della psicoanalisi, da essere una condizione appunto considerata patologica o immatura psicologicamente o di fissazione o di non sviluppo dal punto di vista, diciamo, delle tematiche dell'Edipo, fino attraverso tutto un processo cosiddetto di depatologizzazione che investe sia il mondo psicoanalitico, sia il mondo giuridico, sia il mondo sociale, clinico, psicologico in generale, per cui con un ribaltamento, e qui in qualche modo possiamo tornare alla legge, al decreto di legge Zan, il tema problematico, diciamo tra virgolette, il patologico, non è più nell'omosessualità, ma è nell'omofobia. Cioè, se ci pensiamo bene, anche, diciamo, le discipline psicologiche e psicodinamiche hanno passato decine e decine di anni a domandarsi perché una persona è omosessuale e magari anche a cercare di curarla. Poi, recentemente, ormai da parecchi decenni, il discorso si è ribaltato e la domanda è: perché una persona è omofobica e come possiamo aiutarla a non esserlo più?
Tra l'altro, l'omofobia, riprendendo il discorso iniziale, non è solo appannaggio, diciamo, di queste forme di resistenza al cambiamento, ma a volte anche dei soggetti stessi, la famosa omofobia internalizzata.
Questo è un tema interessante e importante che si collega da una parte al discorso che facevamo inizialmente, cioè che gran parte dell'omofobia interiorizzata è l'interiorizzazione in realtà di un'omofobia sociale, di un'omofobia del contesto eteronormato che ti fa sentire inadeguato, non per esempio, se sono stati fatti dei lavori molto interessanti cercando di capire come mai alcuni ragazzi e alcune ragazze, sentendosi omosessuali, sentendosi gay o lesbiche, cercavano, diciamo così, un intervento terapeutico correttivo, e molto spesso una risposta era che non volevano dare una delusione ai propri genitori. Altre volte sono proprio le famiglie che spingono o spingevano, perché devo dire che oggi la situazione è molto cambiata, a così, diciamo, chiedere una richiesta di aiuto per i figli. Ecco, per esempio, io che lavoro anche, diciamo, con questo tipo di tematiche in ambito clinico, ricordo che 30-40 anni fa la domanda dei genitori spesso era cosa possiamo fare per cambiare nostro figlio, per farlo diventare normale. E invece adesso spesso la domanda dei genitori è che cosa possiamo fare per imparare a convivere e ad amare ugualmente nello stesso modo nostro figlio e accettare questa situazione che ci porta, che porta alla luce e che, rispetto alla quale non siamo preparati. Poi naturalmente, insomma, i cambiamenti sociali e culturali e, ripeto, giuridici hanno fatto molto, e oggi le famiglie, salvo ovviamente eccezioni che purtroppo ci sono sempre, anche violente, anche ostili, anche di espulsione e di rifiuto, sono sicuramente molto più preparate ad accogliere. Però, come dicevamo, il tema che evocavi tu dell'omofobia interiorizzata ha a che fare appunto con l'interiorizzazione di uno stigma sociale, con la paura quindi di non essere all'altezza delle richieste della società o della famiglia, e con la piaga delle terapie riparative, che sono naturalmente, diciamo, condannate da tutte le associazioni scientifiche e professionali italiane e internazionali, ma che in contesti anche un po' sotterranei a volte proliferano. Poi, sai, parlare di terapie riparative è entrare in un mondo molto articolato, perché ci sono proprio le terapie riparative che, addirittura con delle tecniche, perseguono la conversione da omosessuale a eterosessuale, quindi con l'idea proprio che ci sia qualcosa da curare, ma poi ci sono delle aree grigie che appartengono invece a un atteggiamento non strettamente correttivo, ma comunque che condiziona, perché ci sono terapeuti che vanno alla ricerca delle cause, delle motivazioni di un orientamento omosessuale, naturalmente trovandolo e cercandolo e volendolo trovare in situazioni familiari disfunzionali. Quindi comunque, anche se non c'è la terapia correttiva, c'è l'idea che è l'esito di una dimensione disfunzionale o patologica. E quindi spesso, e questo lo diceva già Stephen Mitchell alla fine degli anni 90, molto spesso un approccio eziologico all'orientamento sessuale, cioè cercare di scoprirne le cause, diventa un approccio eziopatologico, cioè delle cause problematiche e quindi patologiche. La vera risposta è che non sappiamo perché alcune persone si sviluppano in senso omosessuale e la maggior parte delle persone si sviluppano in senso eterosessuale, che è probabilmente un intreccio di fattori davvero insondabili che appartengono, come sempre, a diversi livelli esplicativi, che sono la biologia e la genetica. Ultimamente, negli ultimi 20 anni, anche sono cresciuti gli studi che implicano, diciamo, che indagano anche degli aspetti di carattere biogenetico oppure legati diciamo così, alla componente ormonale nello sviluppo durante la gravidanza, ma fattori poi di carattere culturale, cioè società che consentono con più libertà l'espressione dell'omosessualità e altre che la reprimono e quindi ne riducono la visibilità o addirittura l'accesso, e altre invece di carattere sicuramente più relazionale, interpersonale, che appartengono a tutti i percorsi di sviluppo e che fanno di noi quel mistero in fondo che siamo.
Quel mistero che è anche bellezza.
Nella varietà e nella declinazione individuale c'è la bellezza.
Assolutamente sì.
L'obbligo di essere qualcosa deciso da una cultura tradizionale o conservativa.
Vittorio, ti ringrazio molto. Speriamo che sia di buon augurio questo podcast, che la legge venga approvata presto.
Lo spero anch'io, anche perché non abbiamo ricordato, Teresa, una cosa secondo me comunque interessante di questa legge, che oltre alla dimensione della tutela,
Anche nei disabili.
esatto, c'è anche tutto il tema della disabilità, e poi c'è un tema anche importante, cioè prevede dei percorsi, diciamo così, tra virgolette, riabilitativi alternativi e prevede iniziative per combattere il bullismo, per esempio, nel mondo della scuola, prevede l'istituzione di una giornata nazionale contro l'omotransfobia, che sappiamo, diciamo, la giornata non serve perché, come si dice sempre, sono 365 giorni all'anno contro l'omotransfobia, però se ben sfruttata sappiamo bene, insomma, che può veicolare elementi di riflessione e crescita collettiva.
Anche perché quello è l'obiettivo vero, che ci sia una crescita culturale e ambientale importante.
Sono d'accordissimo, è proprio questo il punto su cui secondo me, ed è giusto dire l'ultima parola, è chiaro che è una legge di tutela, è chiaro che è una legge di protezione da atteggiamenti criminali o stigmatizzanti e molto problematici, però il senso ultimo di una legge così è quella proprio di veicolare una trasformazione culturale e trasmettere alle nuove generazioni la possibilità di crescere senza portare dentro di sé l'odio per qualcuno che semplicemente ha dei gusti diversi dai tuoi.
Grazie Vittorio, a presto.
Grazie Teresa, buon lavoro a tutte.